All'ombra della sua fine. D'altronde già il battesimo, che è stato la nel resto di Giovanni, già si prefigura la morte di Gesù, Gesù inizia in questa morte. Lo dico perché qualunque brano di Vangelo ha sempre una duplice luce, l'abbiamo raccontato già altre volte, lo racconteremo sempre, ha sempre la luce tenebrosa della morte, perché la morte di Gesù getta una luce tenebrosa su tutto il Vangelo. E contemporaneamente alla luce dorata della risurrezione, perché la risurrezione di Gesù butta una luce dorata su tutto il Vangelo. Sono entrambe queste luci, ammesso che quella oscura si chiama luce, o si possa chiamare luce. Quindi, con questa densità che Gesù inizia, che cosa dice? Allora, qualunque genitore, non parliamo di nonni, quando il proprio figlio, la propria figlia, il proprio nipotino, la propria nipotina, verso l'anno, dice la prima parola, è una grande commozione. Di solito nonno, antico e arcano privilegio. Sei emozionato quando il tuo figlio, il tuo nipotino, dice la prima parola, o la prima parola. Qui abbiamo le prime parole di Gesù, secondo Marco, ovviamente, le prime parole di Gesù. Quindi, nella preghiera mia, uno dei doni che voglio chiedere allo Spirito è che mi emozioni sentire le prime parole di Gesù, non mi lasci indifferente, non mi faccio stabiliare, sono le prime parole del processo, che sono il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Una persona tra voi mi chiedeva, ma come fa Gesù ad annunciare il Vangelo devono ancora scriverlo? Ma ci ricordiamo che Vangelo per me è un termine tecnico. Se io dico Vangelo, se voi dite Vangelo, noi pensiamo a quattro Vangeli, tutta Marco, Matteo, Giovanni. Il Vangelo generalmente vuol dire semplicemente buona notizia, predicando la buona notizia di Dio. Quando il tempo è compiuto. Ecco, attenzione anche a questa parola, il tempo compiuto. Vedete, quando la legge è così, dice, vabbè, il tempo è compiuto. Uno dice, finiamo la nove mezza, sono arrivata alla nove mezza, il tempo è compiuto. Ma il tempo è compiuto vuol dire che secoli e secoli di attesa da parte del Messia, da parte di Israele del Messia, e tutto quello che ha detto Isaia, tutto quello che ha detto Geremia, tutto quello che ha detto Ezechiele, tutto quello che ha detto Daniele, per nominare i profeti maggiori, ma tutti gli altri profeti, ma in realtà tutto il popolo di Israele, questa attesa durata secoli, finalmente è finita. Perché è arrivato il Signore Gesù e con esso il paradiso. Adesso vi dico in modo sintetico una cosa che quando saremo molto molto più avanti, penso quando saremo verso al tempo della passione, capitolo 14, capitolo 15, quindi tra qualche anno lo espliciteremo. Diceva un teologo, un importante teologo, Romano Guardini, una cosa di una densità impressionante. Tutto il popolo aspettava il Messia perché con il Messia era l'inizio del tempo messianico. Per usare la parola di paradiso, cioè basta con la morte, basta con la guerra, basta con le malattie, basta con i bambini che muoiono di fame, basta, basta tutto questo orrore. Ma il paradiso non è arrivato, cioè Gesù l'ha non lo fa, mi sei stato rifiutato. Che poi in modo meraviglioso, inimmaginabile, Dio risuscitando Gesù ha riaperto la strada della salvezza, anche se la resurrezione di Gesù non coincide con il paradiso in terra, è tutto un discorso. Ma quando Gesù dice che il regno di Dio è vicino, vuol dire che
Seguitemi, e questi lasciavano la preghiera su di loro Gesù.
diciamo che l'ho conosciuto, bene. Allora, pensate di essere al mercato alle 12, a banco di formaggio, volevo prendere il banco del pesce, mi sembrava troppo condimentato, a banco di formaggio, immagino che sia un banco di formaggio al mercato. Ecco, Gesù passa di lì e dice a quello che vende il formaggio, allora io ci vengo sempre. Ci pensa, lo dice, guardate, dove dire che c'è una chiesa, c'è tutta la branca, guardiamo la gente a Gesù, colleghi dalle mattina. Se uno dice, attenzione che la parola è stata scelta, cosa diavolo c'entra Gesù con le membra e con la cortina? Va bene anche il caprino e il cavallo, scegliete voi. Solo a dire questa cosa nega il nostro Vangelo, tendenzialmente nega il Vangelo, perché una delle realtà che noi neanche riusciamo a immaginare del Signore è che lui si fa incontro nella vita quotidiana. Per esempio, quando sei un venditore di formaggio, al banco di formaggio al mercato. Non dare cosa c'entra Gesù Cristo con i formaggi. Se non vi piace il formaggio, prendete quello che vende frutta e verdura. Se non vi piace il mercato, prendete il gommista. Se non vi piace il gommista, pensate a uno che lavora a un pezzo al computer sul bilancio aziendale. Se non vi piace il bilancio aziendale, pensate che ne so io. Pensate a quello che volete. Però se è vero questo Vangelo, se è vero il Vangelo, è lì che Gesù passa. Mi immagino una vostra domanda e non ho risposta. Voi dovreste dirmi, fra di pensato, adesso dare, ma adesso che siamo in chiesa, cosa stiamo parlando? Abbiamo tutto il mercato, a parte che alle 9:20 non avevo grado andare al mercato. Comunque, no, potessero tutti i cristiani, cioè noi, stare 4 ore in ginocchio a pregare in chiesa tutti i giorni per diventare porte acque e percepire il passaggio del Signore Gesù nelle altre 20 ore della giornata, anche quando dormi. Quindi, proprio perché è splendido, è meraviglioso, ma è difficilissimo da cogliere il passaggio di Gesù nella vita quotidiana. Gesù c'entra quando ti allacci le scarpe, non dare per diavolo c'entra, io ti faccio il nome delle scarpe con Gesù, è la nostra fede. Ma appunto perché questo è molto difficile, abbiamo estremamente bisogno di momenti in chiesa, della lezione, di momenti di preghiera, non solo perché il Signore potrebbe essere bene in tutte le cose, si rivela anche in chiesa durante la preghiera, ma anche come allenamento, altrimenti uno va a comprare il lavoro per tutta la vita, cioè non magari anche degli affari, ma gli sfugge che, come dice il Vangelo, lui sta camminando sul Signore Gesù. Per via, non direi bene, frequento così poco il mercato, non so neanche dire la via del mercato, perché il mercato è quello, no, passate che vergogna, sono così preso le cose che esatto, sono andato al mercato, eccetera. Cioè, ma su questo bisogna avere una coscienza chiara, netta, perché fa parte della nostra identità cristiana. Il Signore passa nella vita. Tra l'altro io faccio volutamente degli esempi banalizzanti, perché se vi facessi degli esempi altri, il Signore passa nel lavoro tra marito e moglie, tra genitori e figli, uno dice sì, non è. Ma prendiamo conto le cose più estreme, perché se la nostra coscienza ha chiaro persino nella prima bottiglia il Signore incrocia la tua vita, poi figuriamoci se non ti incrocia con tuo nipote, con tuo figlio, con tua moglie, con tuo marito. Però era chiuso qui, passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti al loro. Io lo che dignità al lavoro cristiano, visto che è stata la prima realtà visitata dal Signore per chiamare Gesù. Guardando l'aspetto ora totalmente diverso, sempre su questo episodio, e qui invece faccio questa sottolineatura. sottolineatura, perché quando mi capita proprio mi appassiono sempre. Quando a me capita di leggere un brano del Vangelo per la 30ª, 70ª, 102ª volta e scoprire una cosa nuova, una cosa molto semplice, sono contento perché mi dà un senso di vitalità. Beh, due giorni fa, mentre preparavo questa lettera, leggevo il testo, mi sono accorto di un particolare che non avevo mai visto. Lo faccio vedere anche a voi. Quindi, Gesù mi chiama, prima due, poi altre due. Pescatori e pescatori, sempre uguale. Ma in realtà all'interno della stessa vicenda del pescare sta facendo due lavori diversi. Vogliamo guardare. I primi due sono Andrea e Simone. Che cos'è che stanno facendo? Gettano le reti in mare. Erano pescatori. Poi troverà, versetto 19, Giacomo e Giovanni, cosa stanno facendo? Non me ne ero accorto. Perché uno mi parla e dice, sì, sono uguali, no. Un conto è buttare le reti. Un conto è buttare il posto. Un conto è cucinare della paracchiata. Se fai pasticci e invece dell'olio cucini con il detersivo, c'è qualche piccolo olio. E anche se lavi i piatti con l'olio. Mi piace molto perché qui si vede già una cosa che poi nel Vangelo esploderà, che Gesù ti chiama se stai buttando le reti, se le stai riassettando. Magari a noi sembra più nobile più eroico il gesto di buttare, però è anche molto importante che uno lo metta a posto, come nella vita, come nella Chiesa, no? Ci sono i missionari che vanno in tutto il mondo, ci sono le monache di Clausura che stanno a pregare, importante tutte e due. Ci sono i bambini e gli anziani, importante tutte e due. Ci sono gli uomini e le donne, importante tutte e due. Ci sono gli analfabeti e i laureati, importante tutte e due. Bellissimo che ecco la bella del Vangelo, quindi non ti viene fatta una teoria sul fatto che Gesù ti prende, ti viene raccontato. Io per 20, no, per 30 anni non mi ero mai accorto. Uno getta, l'altro lo sette, sono chiamati primi due e gli altri. Però anche come è preciso il Vangelo, poteva dire, stavo pescando in modo generico, no. Pietro, Simone e Andrea gettano le reti in mare. Giacomo, Giovanni riassettano le reti. Questa attenzione del Vangelo ai particolari più piccoli, come quell'altra cosa bellissima, ricordo, lo diceva il mio professore di teologia al seminario, uno dice, guarda Gesù che gli strappa totalmente la sua vita in modo violento, sì, certamente c'è anche un grande salto nella vita di costoro. Chissà, la moglie di Pietro, il papà di Andrea, di Giacomo, Giovanni, cosa aveva pensato, tanto lo vedremo nel Vangelo, Vi dico questa cosa qui. La mamma della moglie di Pietro, tra un po' le incontreremo e capiremo perché gli succede qualcosa, a partire da qui, perché è bello dire, comprendere la stessa più semplice. Vedo qua il luce rosso, però pensare solo di tutti i momenti, scusa quanto mi sia là, sei scemo. Cioè, realismo, pensiamo al realismo della vita del Vangelo, ma attenzione che il Vangelo poi risponderà a questa cosa in un modo finissimo. Però gli dice di mettere tutti i pescatori di nuovo. Cioè, non gli dice di mettere i cacciatori di fasani. Pescatori di uomini, erano pescatori, ma anche pescatori. Come dire, ti strappo ma hai mandato continuità. Perché questo è il grande pericolo del mondo. Grande pericolo. E ecco, su questo vedremo cosa vuole dire per costoro diventare pescatori di uomini. Rimanere pescatori da diventare uomini. E tra l'altro vedremo anche se il fatto, diciamo, Pietro, che è il più famoso tra Pietro e Andrea, con l'aspetto di Andrea qua presente, che è uno Andrea che è qua. E Pietro in che modo durante il Vangelo rimarrà sempre uno che butta le reti Giovanni Giacomo, il famoso Giovanni, rimarrà uno che viene a sé. Lo vedremo più avanti. E ultima cosa, ultimissima, c'è una parola di quattro lettere che ha inviato degli orizzonti meravigliosi, è citata dal versetto 16, ed è la ragione per cui poi ho scelto il Salmo 8 che pregheremo dopo. È la parola mare, mare. Nel Salmo, al versetto 9, vedete che si dice: gli uccelli del cielo, i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Ho scelto questo Salmo anche per la forza di questa parola. Per chi era presente alla lezione la volta scorsa, due lezioni fa, si ricorderà che abbiamo cercato di evidenziare il legame con il libro della Genesi. Questo è un brano che ha un fortissimo legame con il libro della Genesi, perché il mare per Israele è fondamentalmente la memoria dell'esperienza fondamentale della fede. Ricordo velocissimamente il popolo schiavo in Egitto. Dio si rivela a Mosè che lo manda a liberare. Piatti, scappa, poi a un certo punto c'è il mare egiziano, lo vediamo tutti la Bibbia, molto velocemente, Esodo capitolo 14, a un certo punto, quando il faraone fu vicino agli israeliti, alzarono gli occhi e dissero: non c'erano sepolcri abbastanza in Egitto, ce l'hanno con Mosè, ce l'hanno con Dio, e ci hai portato pure in Egitto. Non è un popolo di navigatori, non si parla mai di navigatori. Avete presente quel film, quel giallo dove c'è l'assassino che segue la vittima, che scappa con la vittima in un piccolo cieco? Perché Israele è così in un piccolo cieco, c'è un arco della notte, quindi grazie che ci avete portato qua a Mosè. Non c'erano sepolcri a sufficienza in Egitto per venire a morire qua. E poi la grandissima esperienza, il mare che si apre. Il popolo passa, passa anche il mare si chiude e Israele fa l'esperienza la prima volta. Prima volta, perché fino a quel momento l'ha fatta solamente Mosè. Prima volta che fanno l'esperienza di Dio che passando li salva. Sarà un caso che quando